apriamo alle ore 19 del giorno 19 maggio la commissione bilancio. Sono presenti ovvero l'assessore al bilancio e ai tributi, Paola Ghidoni, responsabile dell'ufficio tributi, il sindaco Luisa Turci, il consigliere Ferraresi, il presidente Fabbri, il consigliere Benzi e il consigliere Boldrin in arrivo. Allora, io direi di iniziare la presentazione a questo punto, dato che dopo le domande vanno fatte al microfono, le teniamo tutte alla fine, no? Facciamo così. Allora, porteremo giovedì sera in consiglio comunale il nuovo impianto dei tributi locali, così come disciplinato dalla legge di stabilità e poi come meglio definito dalla legge di conversione del decreto 16. Noi avevamo già visto nel momento dell'approvazione del bilancio che la legge di stabilità aveva istituito questo nuovo tributo, la IUC, composto da IMU, TASI e TARI. Allora, noi in consiglio dobbiamo approvare entro il 31 luglio, che è il termine per l'approvazione del bilancio, così come prorogato attualmente, dobbiamo approvare i regolamenti TARI, IMU e TASI e anche le aliquote. Noi per questo consiglio comunale, quindi per il consiglio comunale del 27, andiamo ad approvare i regolamenti TARI, IMU e TASI. E andiamo a provare andiamo a provare i regolamenti di tutte e tre, però le aliquote solamente dell'IMU e della TASI. Questo perché sulla TARI abbiamo deciso di aspettare un attimo, quindi sulla tassa sui rifiuti abbiamo deciso di aspettare un attimo perché stiamo riverificando le banche dati dei rifiuti, degli utenti che devono pagare i rifiuti, perché dopo il sisma tutte le case inagibili, naturalmente tutti i proprietari o gli inquilini di case inagibili sono stati esentati dal pagamento. Quindi ora, dato che la situazione delle inagibilità è sempre in evoluzione, occorre fare un punto fermo per andare ad individuare quei contribuenti che veramente hanno diritto ad essere esentati e quelli no. Oltretutto bisogna fare un lavoro anche di controllo perché ci sono state varie tipologie di cambiamento o di residenza o di domicilio. Quindi ad esempio chi non abita più nella propria casa, ma ad esempio è andato a casa della sorella, della mamma, non paga più le utenze nella propria residenza, però magari non ha dichiarato il cambiamento del numero del nucleo familiare ad AIMAG. Quindi sostanzialmente nella sua casa non paga più e non paga più neanche a casa di sua sorella, della mamma, della nonna, quando invece dovrebbe pagare. Infatti noi stiamo assistendo a questa situazione, che la quantità di rifiuti non è calata sensibilmente così come sono calati gli utenti. E quindi, essendoci meno utenti ma praticamente la stessa quantità di rifiuti, gli utenti rimanenti pare che dovrebbero pagare tantissimo, dato che per legge il costo del servizio deve essere ripartito sugli utenti. Quindi per evitare questo abbiamo deciso di fare un'operazione di controllo delle banche dati, incrociando intanto naturalmente gli utenti che non pagano i rifiuti attualmente, quindi banca dati AIMAG con banca dati dell'anagrafe per vedere chi è residente ancora qui e chi no, e la banca dati del CAS, perché voi sapete che tutti quelli che hanno diritto al CAS hanno dovuto dichiarare dove sarebbero andati ad abitare, e quindi facendo questo incrocio si può capire chi deve pagare, chi ha diritto all'esenzione e chi deve pagare quanto deve pagare. Insomma, stiamo facendo tutto questo lavoro di controllo certosino per poter, che sta dando dei risultati, per cui diciamo che andremo probabilmente a giugno ad approvare, insomma tra giugno e luglio andremo ad approvare le tariffe dei rifiuti, anche se comunque approvando il regolamento AIMAG potrà emettere i bollettini e quindi gli utenti pagheranno con le tariffe dell'anno precedente e poi si andrà con le tariffe con le rate successive a conguaglio sostanzialmente, perché a differenza tra l'altro a differenza della TARES, nella TARI non si pagano più i 30 centesimi al metro quadro e quindi insomma ci saranno dei cambiamenti sia dati dal PEF che proprio da un cambiamento normativo. Quindi questa è una premessa. Quindi adesso andiamo a discutere delle aliquote che andremo ad approvare invece in Consiglio Comunale il 27 e quindi le aliquote dell'IMU e della TASI. Ok, ho fatto un pasticcio iniziale, spero di aver recuperato. Allora, l'IMU non so se devo fare una premessa, ovvero ricordarvi che noi siamo andati quando abbiamo approvato il bilancio, forse è meglio farla questa premessa, quando abbiamo approvato il bilancio abbiamo approvato, se vi ricordate, il bilancio considerando un gettito IMU e TASI, IMU con le aliquote dell'anno precedente e TASI con l'aliquota base dell'1 per 1000. Quindi noi adesso siamo in questa situazione e in quell'occasione ci eravamo detti. Poi andremo in un secondo momento a discutere delle aliquote, quindi è quello che stiamo facendo. Allora, l'IMU rimane come l'IMU modificata dal decreto legge 133 del 2013, quindi l'IMU non viene più pagata dai possessori di abitazione principale, e ad eccezione di quelle abitazioni di lusso, diciamo, quindi delle categorie catastali A1, A8 e A9 che ancora devono pagare l'IMU anche se quell'abitazione è l'abitazione principale. E per legge sono esentati anche i fabbricati rurali ad uso strumentale. Allora, un ragionamento sulle aliquote che abbiamo fatto è il seguente. Allora, abbiamo già avuto occasione di parlare delle fragilità delle nostre entrate e quindi abbiamo voluto provare a mettere a confronto le aliquote fatte pagare dal comune di Novi con quelle del comune di Carpi e di Sogliera, quindi con gli altri comuni dell'Unione. E voi potete vedere, sono tutte quelle evidenziate in grigio, che Novi ha delle aliquote più basse rispetto agli altri comuni. Il Campo Gagliano, anche il comune di Campo Gagliano, non l'ho messo qui, ma ha comunque delle aliquote più alte. Quindi si è andata a creare questa situazione, la situazione di fragilità che già avevamo evidenziato anche nell'ultima commissione, nell'ultimo consiglio comunale. Cioè noi in questo momento stiamo erogando gli stessi servizi dell'Unione delle Terre d'Argine, tenendo un livello impositivo nettamente più basso. E questo purtroppo ora ha degli effetti, sta mostrando i suoi effetti sulla parte corrente e quindi per mettere in sicurezza il nostro bilancio, ma soprattutto per continuare ad erogare gli stessi livelli di servizi, andiamo a proporre di adeguare le nostre aliquote alle aliquote del comune di Carpi. Questo cosa significa? Vediamole in modo molto, molto puntuale. Allora, per quanto riguarda l'abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9, quindi le case di lusso, l'aliquota passa dallo 0,5 allo 0,6. Rimane invece l'aliquota che avevamo già prima dello 0,5 su gli alloggi e le relative pertinenze affittate a quelle persone che hanno avuto dei danni a causa del sisma. Rimane allo 0,5, non l'ho messo perché a Novi c'è appena un caso, rimane allo 0,5 anche le case affittate con il progetto La Casa nella Rete, quindi con affitti dati comunque a canone minore rispetto a quello di mercato. Noi l'abbiamo messo nel regolamento perché se dovessero entrare di queste tipologie, comunque l'aliquota rimane dello 0,5, quindi quella più bassa. Passiamo invece dallo 0,76 allo 0,86 per le unità immobiliari allocate a contratto concordato. Poi passiamo dallo 0,7 allo 0,86 per i capannoni utilizzati direttamente dal proprietario e ai negozi. In questo caso aumenta l'aliquota, però è opportuno ricordare che per il 2013 e il 2014 è prevista per legge la deducibilità del 20% delle spese IMU ai fini IRPEF. Quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che in qualche modo l'aumento dell'aliquota va comunque a compensarsi con uno sgravio sulla base imponibile ai fini IRES e IRPEF. Sì, c'era al 30% e nel 2014 è al 20%, però è stato introdotto nel 2013, prima questo non era possibile. Poi sugli alloggi tenuti a disposizione, quindi gli alloggi sfitti per dire, abbiamo tenuto l'aliquota massima che è il 10,6 e infine l'aliquota per tutte le altre tipologie e per i terreni agricoli la portiamo dallo 0,9 all'1. Anche in questo caso abbiamo fatto un ragionamento. Sostanzialmente per i terreni agricoli coltivati direttamente la legge nel 2014 ha previsto una riduzione della base imponibile, perché la base imponibile sul quale poi viene calcolata l'aliquota è calcolata prendendo il reddito domenicale catastale e moltiplicato per un moltiplicatore che fino all'anno scorso era 110, quest'anno viene portato a 75, quindi ritorna a essere uguale all'ICI. Giusto, quello dell'ICI. Quindi sostanzialmente da un lato noi aumentiamo l'aliquota, però questo aumento non sarà così pesante perché viene compensato comunque da una riduzione della base imponibile prevista per legge. Quindi sostanzialmente questo è l'impianto, è la proposta che andiamo a portare in consiglio comunale sull'IMU. Passiamo invece, dopo terrei le domande dopo, così vi passo il... Volete farle subito? Dai, se no facciamo il giro sull'IMU, se è più facile. Forse è meglio che... Facciamo il giro.
Allora, il 1, 2, 3, 4. La 076, 086 per i fabbricati che usa direttamente il proprietario, il caso di negozi, capannoni del genere. Mentre invece se è un proprietario che dà a un altro in affitto rimane uguale, cambia?
Fa parte della categoria dello 0,9 che passa al 10, cioè fondamentalmente è aumentata di un punto. È l'ultima.
Specifica, scusate, l'agevolazione stava già da prima col fatto che se usato per partita titolare era agevolata, viene mantenuta agevolata 0,76-0,86, quindi rimane agevolata perché è più bassa di quella normale che va all'ultima. Che è l'ultima, l'agevolazione l'abbiamo usciato.
Qualcuno vuol fare così?
Quindi l'ultimo punto, quello che dà diritto a una riduzione al 75 di moltiplicatore anziché 110, però vale solo per i terreni agricoli. Le altre categorie che rientrano in questa tassazione rimangono all'1%.
Fermi da 3 anni.
L'altra cosa riguarda il confronto fra i quattro comuni. È chiaro che quella era una tabella con tanti, con più comuni, valori incrociati, quindi non è semplice vederla così al volo. Intanto, il fatto di avere scelto il comune di Carpi come riferimento rispetto agli altri due comuni, dove ha delle variazioni di aliquota, cioè dov'è che Carpi si differenzia?
No, sì, allora abbiamo scelto... No, guarda, no, non l'ho specificato, hai fatto bene a chiedermelo. Allora, abbiamo scelto il comune di Carpi perché è quello con le aliquote più simili a noi, nel senso, adeguarci al comune di Sogliera avrebbe significato aumentare ulteriormente le aliquote. Perché, come vedete, in molti casi è dove c'è l'aliquota al 10, Sogliera ce l'ha al 10,5. Quindi sostanzialmente abbiamo deciso di adeguarci, allinearci al comune di Carpi per non andare ad aumentare ulteriormente. Tra l'altro Sogliera, queste sono le aliquote di Sogliera del 2013, nel 2014 le ha ulteriormente aumentate e anche Carpi. Quindi noi comunque rimaniamo a dei livelli più bassi rispetto agli altri comuni. Invece la domanda che facevi è quanto le abbiamo aumentate. Proprio in questa slide ho messo da 0,5 a 0,6, quindi 0,5 era, insomma vi do come si legge questa slide, 0,5 era la nostra di partenza, 0,6 sarà la nostra nuova, ovvero quella di Carpi.
Va bene, l'altro chiarimento che chiedevo, forse abbiamo buon dritto. L'altro chiarimento che chiedevo riguarda un tema che ho posto anche durante la votazione del bilancio. Allora, in questa fase si vanno a riallineare le aliquote e in sostanza si va ad aumentare complessivamente l'imposizione. C'era un tema di un'agevolazione che qualche comune ha recepito, che si vedeva magari anche in quell'altra tabella, che è l'utilizzo gratuito parenti di primo grado. Visto che in questa occasione si vanno a rimodulare tutte le tabelle, ripongo il problema, cioè visto che comunque prima non era possibile per una questione di minor reddito, visto che questa volta comunque si va ad aumentarlo, poteva essere l'occasione per prendersi conto di questa questione che riguarda persone che in effetti pagano delle prime case che non sono prime case. Io conosco diversi casi. Quindi parlo di situazioni in cui non è seconda casa, ma si paga seconda casa per questioni formali.
Allora, guarda, abbiamo fatto un ragionamento anche in questo caso di allinearci al comune di Carpi. Il comune di Carpi in realtà non prevede quello che dicevi tu, ovvero uno sconto per chi... chi è proprietario di seconde case che non sono, ma prevede questo, prevede che uno sconto solo nell'aliquota ridotta dello 0,5 in particolare, nel caso in cui ci sia uno scambio reciproco di abitazione. Cioè questo cosa vuol dire? Che padre e figlio, il padre è proprietario di un'abitazione, il figlio è proprietario di un'altra abitazione, ho lo sconto se il padre vive nella casa del figlio e il figlio vive nella casa del padre, che è una cosa, e ci sono, guardate, pochissimi casi. Sì, scusa.
Con la precisazione che comunque non devono possedere altri immobili, quindi solo un immobile nel territorio nazionale. A Carpi sono 3 case. Cioè è solo una far vedere, però in realtà non ce ne sono, anche nel comune di Novi questo caso non l'abbiamo.
Faccio un esempio concreto, un'eredità per cui si è ereditato entrambi il 50%, una casa con 2 appartamenti in cui gli eredi hanno il 50% di ogni proprietà, ma ne abitano una sola. Quindi succede che pagano il 50%, sono esonerati, sulla seconda parte che invece possiedono ma è dell'abitazione di sopra, di fianco, destra e sinistra, invece per quella è considerata seconda casa, se non mi sbaglio. Altri casi che invece sono diversi, in effetti è un'abitazione prima casa che viene data e l'utilizzo a un parente di primo grado, però il proprietario non vi risiede. Questo è un caso che io personalmente ho a Carpi, quindi qui a Novi non ce l'ho. Però rimane comunque il fatto che qualche caso c'è, quindi ripongo il problema se si è valutato di approfittare di questa occasione per recuperarli.
Ma sicuramente abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo, però diciamo che la risposta rimane sempre quella, nel senso che nel momento in cui andiamo ad aumentare le aliquote perché facciamo un aumento delle aliquote per andare a sostenere i servizi che diamo, e quindi direi che la scelta dell'amministrazione è questa, cioè non andiamo ad aumentare le aliquote per dare degli sconti a qualcuno che paghi meno, cioè non è una politica tributaria a sé, nel senso che vado ad aumentare per far pagare qualcosa di meno a qualcun altro, no, lo scopo di questa manovra è avere le risorse necessarie per dare i servizi e metterci in una condizione di sicurezza per il momento in cui dovremo tornare a pagare, come voi sapete bene, le rate dei mutui che pesano in modo consistente su un bilancio che in questo momento non regge più. Quindi lo spirito di questo aumento è non dare agevolazioni a qualcuno, che poi voglio dire perché a quelli sì e altri no, ma questo magari sarà anche oggetto di dibattito in consiglio comunale, tra l'altro forse persone anche privilegiate che possono vivere in questo poi... penso che il dibattito forse sia più consono in consiglio comunale su questo tema, forse anche più politico, però la manovra è volta a questo, a sostenere. No, ma noi ci abbiamo già riflettuto.
Ok, altra. Un attimo, per adesso ho capito bene, perché ascoltare per un minimo di appunti poi mi perdo. Per tornare di nuovo ai negozi, fabbricati, cose del genere. Allora, nel 2013 si poteva dedurre il 30% con un'aliquota da 0,76, adesso con l'aliquota 0,86 si deduce il 20%, quindi avrà un aumento netto il negoziante o cosa del genere. Perché prima del 2013 poteva dedurre di più. E va l'aliquota più bassa, adesso l'aliquota più alta può dedurre di meno. Ho capito bene? Poi l'altra domanda, dato che l'assessore Olivetti ha accennato appunto per quanto riguarda i mutui che ha il comune verso terzi, e se non ricordo male nella scorsa commissione si è detto che comunque questi sono stati bloccati, o almeno in parte, per quest'anno. A maggior ragione, non è meglio aumentare l'aliquota questo altro anno e così lasciare un anno di respiro anche ai cittadini, dato che abbiamo questo anno di questo anno agevolato, se non so bene come definirlo. Grazie.
Allora, guarda, per quello che riguarda il ragionamento che abbiamo fatto sui fabbricati direttamente utilizzati dal proprietario, il passaggio dal 7,6 all'8,6 è stato per, diciamo, adeguarci agli altri comuni che, fra l'altro, se tu hai visto le aliquote del 2013, noi ci siamo adeguati alle aliquote del 2013, perché nel 2014 loro hanno ulteriormente aumentato le aliquote. Il fatto della deducibilità del 20% quest'anno rispetto all'anno scorso, che era un 30%, è stata una decisione da parte del governo che è arrivata. È chiaro, l'aumento c'era prima, c'è anche e c'è per tutti, non è solo quella categoria.
No, volevo aggiungere una cosa più di carattere generale che l'assessore ha già detto, ma ci terrei a fare una puntualizzazione. Allora, noi nell'andare a proporre questi incrementi, sì e no, perché ci sono degli incrementi, degli altri invece che rimangono invariati. A monte c'è una considerazione che è quella che diceva innanzitutto l'assessore quando parlava di mettere a riparo il bilancio anche per quanto riguarda il pagamento che avverrà, perché ad oggi col 31 dicembre di quest'anno è finita la deroga per esempio una quota che per noi è importante, che è il pagamento dei mutui, che incide per 550.000 euro all'anno, quindi sono, dico bene Giulia, sono importi rilevanti, e quindi abbiamo fatto un ragionamento che ci ha portato a dover decidere di proporre questi incrementi. E ci siamo anche chiesti, visto che facciamo parte di un'unione, che tipo di filosofia utilizzare, fatto salvo i conti nostri sul nostro bilancio, perché è vero che siamo in un'unione, ma i quattro comuni hanno quattro bilanci diversi. La cosa che accomuna tutti sono le erogazioni dei servizi, che sono tutti in unione e che quindi hanno, come dire, la stessa evoluzione sia di costi che di servizio come tale. Potevamo anche, come ci viene chiesto da tutte le parti, compresi anche i consiglieri, anche voi, cioè ne abbiamo parlato tante volte, di allinearci il più possibile, di omogeneizzare i servizi e comunque anche diciamo così la tassazione dei comuni, di omogeneizzarla sui quattro comuni. Ci siamo detti mille volte che all'interno dell'Unione più sono omogenee le azioni che le quattro amministrazioni compiono e meglio è, quindi potevamo avere anche questa strada. Noi abbiamo fatto un ragionamento diverso, che è stato quello di dire: noi abbiamo queste necessità di bilancio, vogliamo continuare ad erogare servizi omogenei, che cosa serve a questo comune per mettere al riparo il nostro bilancio e guardare al futuro, quindi sapere che poi queste rate dei mutui dovranno riprendere, mirando ad un'omogeneizzazione che non abbiamo voluto farla significare aumentiamo, come hanno fatto i comuni di Soliera e di Campo Gagliano, se oggi come oggi per l'anno 2014 siamo in grado di avere invece un contenimento. Perché quando, allora, perché uno dice lo omogeneizziamo oppure no, facciamo gli stessi servizi che costano uguali. Per come siamo strutturati noi, per le deroghe che abbiamo avuto fino ad oggi e non avremo, comunque ad oggi sappiamo di non avere, siamo in grado di continuare a erogare i servizi allineando in aumento alcune voci senza portarci a quello che hanno fatto i comuni, che comunque hanno situazioni anche diverse, perché prendiamo Soliera, ha aumentato, poi io non entro nel merito evidentemente perché è un bilancio diverso dal nostro, però abbiamo fatto queste considerazioni tenendo conto, ed è vero quello che dicevi, che per quanto riguarda il mantenimento certamente di una deroga per quanto riguarda le attività che usano direttamente i loro immobili, perché qui è una aliquota che vuole essere non penalizzante, ma non possiamo evitare l'aumento. Perché? Perché c'è questo ragionamento di fondo. Ed è vero che per legge dal 30 si è passati al 20 di deducibilità, ma che comunque attutisce anche l'aumento che facciamo noi. Una parte per gli imprenditori è meno pesante. Io voglio aggiungere che abbiamo fatto gli incontri con le associazioni di categoria e va detto questo ragionamento ha trovato, come dire, non ha trovato da parte loro, non ci sono state resistenze su questo, perché comunque confrontandosi con gli altri tre comuni noi rimaniamo il comune con la tassazione mediamente più bassa. Questo è un fatto, hai capito? Poi però ripeto, non è la giustificazione, è perché abbiamo fatto i conti, abbiamo detto possiamo pur aumentando non farlo a certi livelli, abbiamo bisogno di incrementare perché sennò il bilancio non sta in piedi, però questi ragionamenti li abbiamo fatti tutti salvaguardando una misura che abbiamo fortemente voluto, adesso se vi ricordate, che era quella di tenere conto di una immobiliare che mette a reddito un capannone, che è diverso da un artigiano, da un imprenditore che lo usa per sé, perché questo non era così scontato, ma non era mica scontato, lo continuiamo a mantenere, però anche questo è soggetto. No, volevo fare questa specifica perché non è perché siamo più bravi, è perché ci abbiamo fatti i conti e nel 2014 quantomeno possiamo continuare ad avere una tassazione che rimane mediamente la più bassa di quelle dei comuni dell'Unione.
Sì, poi oltre a un discorso di aliquote c'è proprio un discorso di pressione fiscale. siamo il comune non solo con le aliquote più basse ma anche con la pressione fiscale più bassa, e quindi i nostri contribuenti sono quelli nella provincia di Modena comunque che pagano meno, e questo purtroppo prima o poi sul bilancio si nota. E secondo me invece è molto importante che noi teniamo sui servizi. È vero che questo è un sacrificio e chiediamo sacrificio anche ai commercianti, agli imprenditori, però io credo che i commercianti e gli imprenditori sono persone che poi vivono il territorio e che vogliono portare i bambini a un asilo nido di qualità e che vogliono avere delle strade di qualità e dei servizi sociali e assistenziali per anziani di qualità, e quindi insomma inviterei a mettere sul piano tutto questo perché è veramente il nostro cavallo di battaglia. Abbiamo dei servizi, guardate, che sono il fiore all'occhiello dell'Italia ma anche dell'Europa, perché se pensate solo ai tassi di copertura degli asili nido siamo ben oltre alle direttive del patto di Lisbona, per dire. Io fate altre domande, passiamo alla TASI.
Sull'IMU, sai che l'anno scorso in dicembre abbiamo pagato quella differenza, quella rimane o la mini IMU?
Allora, guarda, la mini IMU riguardava il discorso dell'abitazione principale che viene a essere a sparire perché con l'istituzione della IUC, e quindi del discorso della TASI che affronteremo adesso.
Allora procedo, Sì. È l'IMU. Sì, adesso parliamo della TASI. Allora, la TASI è la tassa sui servizi comunali e è un nuovo tributo che ha istituito la legge di stabilità. Allora, faccio una premessa iniziale a scanso di equivoci. Le entrate derivanti da TASI non costituiscono di fatto una maggiore entrata del comune rispetto al 2013. Questo perché nel momento in cui nel 2013 è stata abolita l'IMU sull'abitazione principale, se vi ricordate, lo Stato ha riconosciuto ai comuni i trasferimenti di pari importo rispetto al gettito che materialmente non sarebbe più stato incassato. Quest'anno lo Stato cosa dice ai comuni? Quel trasferimento lì ve l'ho dato nel 2013 e non ve lo do più, e voi quel gettito lo prendete dalla TASI. Quindi sostanzialmente è una somma zero, non è un nuovo tributo che porta un materiale aumento delle risorse per i comuni. Insomma, vorrei che come premessa questo fosse chiaro. Sostanzialmente è una sorta di IMU sull'abitazione principale con un altro nome, con delle regole diverse. Questo deve essere molto chiaro. Allora, la TASI da legge si rivolge a chiunque possegga o detenga fabbricati, anche l'abitazione principale, aree edificabili, così come definita ai sensi dell'IMU, mentre sono escluse per legge i terreni agricoli. Noi facciamo una scelta a Novi, come in moltissimi altri comuni italiani, di non fare doppia imposizione. Quindi noi azzeriamo l'aliquota per tutti i fabbricati che pagano l'IMU e facciamo pagare la TASI solo ai fabbricati che non pagano l'IMU, quindi l'abitazione principale e le relative pertinenze, escluse quelle che pagano l'IMU, quindi le case di lusso, e i fabbricati rurali strumentali. Quindi nel nostro comune i possessori di abitazione o qualunque altro fabbricato o pagano l'IMU o pagano la TASI. Allora, nella sede di conversione del decreto 16, l'aliquota principale del 2,5 è stato previsto che l'aliquota base del 2,5 per mille potesse essere aumentata fino al 3,3 per mille e utilizzare quello 0,8 di differenza per dare delle detrazioni. Questo a discrezione dei comuni, quindi i comuni potevano far pagare l'aliquota al 2,5 per mille oppure alzarla fino al 3,3 per avere un gettito maggiore da destinare a detrazioni. A questo punto noi come ci siamo comportati? Abbiamo fatto diverse proiezioni, quindi tenendo l'aliquota al 3, tenendo l'aliquota al 3,3 e con diversi scaglioni di detrazioni per capire quale soluzione potesse essere per il nostro comune più equa. Infatti ogni comune, voi vedrete che se andate a fare qualche ricerca sui siti degli altri comuni, quelle di Carpi sono studiate in un modo, quelle dell'area nord in un altro, ma perché ogni comune ha dovuto fare i conti con la propria situazione, delle proprie abitazioni e con le proprie rendite catastali. Allora, la soluzione che proponiamo noi è quella di tenere l'aliquota al 3 per mille, quindi di non arrivare al massimo del 3,3, ma tenerla più bassa, tenerla al 3, proponendo delle detrazioni in base alla rendita catastale, che sono 120 euro per rendite catastali fino a 300 euro, per rendite catastali da 300 euro a 400, 80 euro di detrazione, da 400 euro a 500 euro 60 euro di detrazione, da 500 a 600 euro 40 euro di detrazione. L'aliquota invece sui fabbricati rurali strumentali rimane all'1 per mille perché così è previsto dalla legge. Allora, scusate, un'altra cosa che non ho detto è questa, che la norma ha previsto che le detrazioni che vengono erogate devono servire per riportare la TASI al livello sostanzialmente dell'IMU, cioè il comune deve fare sì che dando le detrazioni il contribuente paghi più o meno quello che pagava nel 2012 di IMU. E abbiamo fatto alcune proiezioni per farvi vedere come effettivamente con questo impianto si ritorna ai livelli dell'IMU. Ad esempio, un appartamento di categoria 3, quindi la tipologia economica di 5 vani, pagava di IMU 0 e avendo una detrazione di 120 euro pagherà con la TASI 0. Una abitazione a 3 con 10 vani, quindi sarà una tipologia di quelle rurali, pagava 134 euro di IMU, pagherà 120 euro di TASI, quindi leggermente meno. Un'abitazione a 2 di 6 vani pagava 138 euro, pagherà 143, quindi leggermente di più, ma veramente poco. E un'abitazione a 7 di 6,5 vani pagava 222 euro, nel 2012 pagherà 213 euro di TASI. Invece le abitazioni, le ultime abbiamo messo le abitazioni, quelle che non avranno diritto alla detrazione, che sono quelle con una rendita catastale, quelle più di pregio, quindi con una rendita catastale superiore ai 600 euro, e anche in questo caso, pur non avendo diritto alla detrazione, voi vedete che andranno a pagare comunque meno rispetto a quanto pagavano di IMU. Abbiamo fatto delle ipotesi anche tenendo l'aliquota più alta, quindi portandola fino al 3,3, perché avevamo immaginato in questo modo di avere un budget a disposizione maggiore per dare maggiori detrazioni. Però questo comune soffre di un fatto, ovvero che le detrazioni sono le rendite catastali sono mediamente molto molto basse, siamo considerati area depressa, si dice, per il catasto. Quindi sostanzialmente quello che andavamo a recuperare di più ci serviva poi per dare maggiori detrazioni per tornare a questi stessi livelli che vi facciamo vedere. Quindi considerando anche le abitazioni che rimangono fuori dalla detrazione, questa è assolutamente il disegno che ci sembrava più equo, in cui comunque tutte le abitazioni o quasi pagheranno o uguale o un pochino meno rispetto a quello che pagavano di IMU. E in particolare poi voi dovete calcolare che tutte le tipologie più vecchie non pagheranno perché sono tutte quelle, cioè gli A4, gli A5, gli A6, le tipologie più economiche non pagheranno perché sono comunque tutte quelle che sono state danneggiate dal sisma, sostanzialmente. Quindi capisco che per chi la vede la prima volta non è così, così immediato, quindi vi lascerei alle domande, insomma. Vieni, sì, vieni, bisogna che vieni qua.
Nelle aule della COP ce li hanno i microfoni direzionali, detto così, le aule della COP hanno i microfoni lì, per, adesso ne compro uno. No, la domanda è, visto che ho capito che la TASI va sostituita, cioè io la prima casa, io dico per essere anche io, ma per dire sono un cittadino, la prima casa, non pago più l'IMU, prendo la TASI e paga in dialetto veneto, no? Quello che voglio sapere, i cittadini come saranno avvisati di questa cosa? Cioè arriveranno le comunicazioni tramite F24, tramite, perché cioè è questa anche una cosa che rimane il dubbio, se arriva il bollettino, eccetera.
Allora, guarda, i cittadini saranno avvisati tramite le varie associazioni di categoria e naturalmente tramite il sito del Comune, e l'unica cosa che diciamo che è un po' difficoltosa e che stiamo vedendo un attimo di risolvere è questa. Allora, la TASI, così come è strutturata, prevede un pagamento in acconto e un pagamento a saldo. Il pagamento in acconto sostanzialmente con le stesse date del pagamento dell'IMU, quindi 16 giugno e 16 dicembre. Capisci benissimo che noi, andando ad approvare il 27 di maggio, chiaramente i CAF non sono in grado di calcolare la prima rata di acconto. L'ANCI ha capito che c'è questo tipo di problema, che vorrebbe significare dovere, stante così le cose, far pagare al cittadino il valore della TASI su tutto per l'un per mille. E questa è una cosa, diciamo, assurda, perché cosa significa? Che i comuni come Novi che vanno a decidere di applicare la TASI solo a quegli immobili che non versano l'IMU sarebbero poi costretti a fare i rimborsi per quelli che hanno pagato l'un per mille. È stata studiata questa cosa, siccome il Comune nell'ambito della potestà regolamentare può decidere delle date diverse e visto che comunque per applicarle in sede di acconto doveva aver deliberato prima del 23 di maggio e noi non siamo in questo caso, è prevista, e ne stanno parlando anche adesso a Roma, la possibilità di inserire una data intermedia, che vuol dire il 16 di giugno i contribuenti pagano l'IMU, il 16 di settembre vanno a pagare la rata di acconto che avrebbero dovuto pagare a giugno, con l'aliquota giusta che è quella del 3. E il conguaglio, la rata di conguaglio naturalmente il 16 dicembre come avrebbero pagato. Altrimenti ci sarebbe stato proprio il rischio di 16 giugno dover pagare tutti un per mille. 16 dicembre chi non aveva diritto perché non doveva pagare avrebbe dovuto chiedere il rimborso e quindi il Comune aveva questo aggravio del rimborso, di dover fare ricalcolare tutti i rimborsi e pagare gli interessi. Mentre chi invece avrebbe dovuto pagare perché è possessore di prima casa si trovava a pagare la differenza del 2 per 1000 tutta a dicembre. Invece stabilendo una data intermedia, e questo si può con regolamento, diciamo che viene diviso in due rate e non va, anche per quello che riguarda le associazioni e i CAF che devono fare i conteggi, non li mette troppo in difficoltà, perché al momento se no avrebbero dovuto comunque tutti richiamare tutti i contribuenti per rifare tutti i conteggi. Sì, beh, certo. Certo.
Non succederà questa cosa perché
far pagare.
Invece dobbiamo quanto far pagare un cittadino una cifra più alta del dovuto, che la deve, diciamo, pagare prima per poi avere un rimborso. I cittadini devono pagare anche un mese o due dopo, quindi mettere nella condizione il cittadino di versare il giusto. Poi ci sta tutto il ragionamento dei comuni, dei prati,
certo.
Però prima di tutto bisogna che il cittadino paghi quello che deve pagare.
E il pagamento, tu mi chiedevi come viene fatto tramite F24 in autoliquidazione da parte del contribuente, se è in grado, da parte di un CAF che glielo fa, che lo segue. Sì.
La scadenza in pratica, cioè, allora, il criterio ho capito, grazie per risposte alle domande che avrei fatto dopo, il 23 maggio, il 27, perché comunque si sarei arrivato per come eravamo, eccetera. E torniamo alla prima, cioè, ovvero la scadenza, quindi viene avviato, cioè il cittadino anziano che ha la casa, non gli è successo niente, com'è? Ci penserà su quello che gli fa la denuncia dei redditi, in pratica, no? Scusi, per 20, cioè, lei va bene, dopo io ho le mie canali, un altro ne ho un altro, però comunque, cioè, io commercialista mi avvisa, ma quello che non è commercialista avrà il cazzo, ma, cioè, un po' di comunicazione, perché, cioè, capite anche voi che uno si trova poi visto come evasore tributario locale, che poi magari non lo sa. Cioè. Esatto. Esatto, cioè, una cosa. Insomma. Sì, ma infatti, cioè, io ero pronto a fare le domande, visto che siamo già oltre il 23, eccetera, eccetera, però ho avuto delle risposte prima, ancora meglio. Grazie. Beh, va bene. Questo è un regalo del governo Monti, lo sappiamo. E la domanda è, ma quelli che non pagano l'IMU devono per forza pagare la TARI, perché sennò voi la facevate pagare quegli altri. Questa, cioè, la giunta delibera che facciamo pagare la TARI chi non paga l'IMU per non andare a appesantire quegli altri che pagano già l'IMU. Però se uno pagasse anche, non pagasse l'IMU la TARI, prima caso non sarebbe male, ve lo dico questo. Sì, no, ok, dopo io devo trovare qualcosa per...
La legge, come è strutturata, prevederebbe la doppia imposizione. Prevederebbe la doppia imposizione. Quindi, ad esempio, i proprietari di... ad esempio, c'è stata tutta la questione degli inquilini. Quindi, i proprietari di un'abitazione diversa di seconde case, quindi un'abitazione diversa dalla propria abitazione principale affittata, dovrebbe pagare la TASI suddivisa in percentuale tra lui, tra il proprietario e l'inquilino. Allora, noi a Novi, come altri comuni, come molti comuni italiani, abbiamo deciso di azzerare, quindi facciamo un azzeramento dell'aliquota per le categorie che già pagano l'IMU, cioè, quindi in modo tale da evitare appunto la doppia imposizione, in modo tale che un contribuente non si trovi a pagare due imposte sull'abitazione. Due imposte sul patrimonio immobiliare, questo è il e in particolare per tornare a, come prevede la stessa norma della TASI, per tornare a una situazione simile a quella che era quella dell'IMU. Poi certo che si può fare tutto, si poteva decidere anche di far pagare gli inquilini con però insomma era questo. Sì, certo, dal 10 al 30, ad esempio. Insomma, oggi parlavo con un'altra associazione di categoria che mi osservava questo, ma forse la norma aveva un suo senso, perché se è la tassa sui servizi indivisibili, anche gli inquilini usufruiscono dei servizi indivisibili e quindi sarebbe forse corretto anche far pagare gli inquilini. Noi forse abbiamo fatto un ragionamento dicendo, a parte che gli inquilini già pagano l'affitto, e poi forse vedendo anche in un contesto di crisi economica in cui vi è un tasso di morosità sugli affitti altissimo e quindi i proprietari sono ancora più diffidenti spesso a affittare le abitazioni, allora forse questo è un modo per sostenere anche le politiche abitative, ecco.
Prima una conferma, la base imponibile viene calcolata allo stesso modo in entrambe le tasse, quindi i moltiplicatori sono sempre gli stessi, quindi non cambia nulla da quel punto di vista. E l'altra cosa, riprendevo quello che hai detto all'inizio, tu hai detto queste tasse vanno a sostituire e devono equilibrare quelli che erano i primi trasferimenti relativi all'IMU. In questo senso c'è un beneficio nelle tempistiche, cioè le entrate arrivano con tempistiche diverse rispetto ai trasferimenti o non cambia nulla? Ma so che spesso avevamo dei dubbi sui trasferimenti, quando arrivano, se arrivano. Però su questi saranno certi, se non altro. Insomma, sarà più facile determinare. Certo. Quindi diciamo, sulle tempistiche maggiori certezze, sugli importi l'incertezza è legata al fatto che comunque dovranno essere incassati.
Diciamo che per molti comuni questo è un tema cruciale. Diciamo che per i comuni terremotati, che come sai adesso è qualche anno che abbiamo una cassa molto alta, diciamo che nell'immediato forse non ci sposta tanto il problema. Nel lungo periodo sicuramente sì. Perché se i contribuenti pagano, sicuramente si può aumentare la capacità programmatoria, perché tu sai che in prossimità delle scadenze avrai una certa entrata di cassa. Insomma, questo sicuramente è un ragionamento che ci sta.
Perché, non so se avete letto oggi, il presidente dell'ANCI, il sindaco di Torino, ha detto.
Riassumendo, quindi chi paga l'IMU seconda casa paga di più rispetto a uno che paga la TASI sulla prima casa? Avete provato a fare uno specchietto su questa cosa qua? E quindi, ok, valore a pari valore catastale di un mobile di...
Allora, scusa, rispondo al microfono a questa perché sembra importante. No, il consigliere Fabri chiedeva se il criterio con cui abbiamo impostato le detrazioni è quella della rendita catastale. Guardate, ci sono comuni che danno detrazioni per i figli e anche in base alle dichiarazioni ISEE. Questo è il caso dell'area nord, di Mirandola e dei comuni dell'area nord. Noi abbiamo voluto utilizzare un modello più semplice possibile. Questo perché, guardate, noi già abbiamo delle banche dati di difficile gestione a causa del sisma, e per cui abbiamo voluto tenere il modello più facile, più comprensibile possibile, e anche, insomma, con qualche dubbio sulle dichiarazioni ISEE. Si è molto dibattuto, quindi diciamo che preferiamo basarci sulla rendita catastale, che è un valore certo e che comunque torniamo sempre lì, e comunque in questo modo questo impianto ci consente di rispettare la norma che ci dice che le detrazioni hanno lo scopo di non far pagare ai contribuenti un importo molto diverso da quello che pagavano con l'IMU nel 2012. Quindi questo disegno, per noi con questo disegno arriviamo allo scopo della norma, e quindi il modello più semplice forse è anche quello che ci consente di arrivare all'obiettivo. Ecco.